questo strumentale sospeso fra jazz e Brasile si apre l'album oggetto della recensione di oggi, intitolato Viaggio. È una compilation a cura di Nicola Conte, DJ, produttore, musicista, figura di spicco di una scena cosmopolita che include acid jazz, lounge music, bossa nova, colonne sonore. Un saluto allora da Paolo Prato. Questo brano portava la firma di Amedeo Tommasi, un sofisticato pianista jazz nella cui carriera spicca una collaborazione importante con Chet Baker, ma che ha lavorato principalmente come arrangiatore per la RCA nei primi anni 60, a fianco di Bacalov e Morricone, tanto per intenderci. Anni in cui Tommasi accompagnava Rita Pavone in tour e anche Theodorakis, e poi si dedicò alle colonne sonore. 10 film con Pupi Avati, molte serie TV, programmi Rai, collaborazioni con Morricone, ha scritto diversi pezzi per La leggenda del pianista sull'oceano. Fu anche un apprezzato didatta al St. Louis di Roma, a Siena Jazz e alla Chigiana. Tommasi è uno degli autori di punta di questa antologia che omaggia la Library Music Italiana anni 70. Parliamo di musiche per sonorizzare programmi, rubriche, scenette, un po' tutto quello che richiedeva suoni creino l'atmosfera giusta. La Library Music Italiana nasce dalle esigenze produttive di radio e televisione, vive il suo periodo d'oro fra i 60 e i 70, epoca in cui compositori come Piero Umiliani, Ennio Morricone, Piero Piccioni prestano la loro arte alla cosiddetta musica applicata e si dividevano tra cinema, TV e pubblicità, un po' come negli stessi anni illustri registi cinematografici realizzavano caroselli. E non a caso il modello che avevano i musicisti era il cinema. Ma se il cinema, in forza anche dei suoi ingenti capitali, era in grado di attirare compositori affermati, che su di esso hanno poi costruito carriere favolose, beh, lo stesso non si può dire per le musiche composte ad hoc per radio e televisione. La Library Music è dunque la cenerentola della musica applicata, che ha coinvolto figure meno note del panorama nazionale, ma non per questo meno meritevoli. Questa compilation comprende 12 tracce che mettono in luce infatti l'incredibile esplosione creativa avvenuta negli anni 70, quando alcuni dei maggiori compositori, tra cui appunto Tommasi, Alessandro Alessandroni, Max Rocci, stavano componendo e registrando tantissima musica originale per film e per televisione. E questa era la musica di Max Rocci and His Friends. La Library Music è l'altra faccia della Muzak, creata negli anni 30 per migliorare l'umore nei luoghi di lavoro, no? Fabbriche, uffici, e della musica per ambienti, esaltata da Brian Eno, creata da Max Neuhaus, ma anche per richiamare un po' le stesse condizioni in cui si sviluppò la Library Music da noi, è l'altra faccia di quella di Fausto Papetti, con il suo sax ammiccante e le atmosfere da lounge bar o da beach party. E se per Flaubert lo scopo della musica era di addolcire i costumi, le musiche ambientali lo fanno dal vivo e la Library Music lo fa in studio. Sonorizzano cioè la vita rappresentata, laddove quelle immergono di suoni la vita vissuta. L'album è un'occasione unica per ascoltare queste musiche separate dal contesto o dai contesti in cui sono state utilizzate, ovvero adattate in mille modi a commentare situazioni che sono catalogabili secondo una gamma comunque limitata di possibilità o di funzioni drammatiche, di significati. Philip Tagg parlava a questo proposito di una semiotica musicale del quotidiano, per distinguerla dalla semiotica applicata a musiche d'arte o comunque nate per farsi ascoltare e non per produrre determinati effetti. E il fatto che dovessero non necessariamente produrre capolavori, ma produrre appunto situazioni, emozioni, sensazioni, beh, questo garantiva ai compositori una libertà creativa che permetteva appunto loro di immaginare scenari, mondi da sonorizzare e poi da archiviare in una biblioteca, da qui il nome di library, da cui chiunque poteva attingere per i propri scopi. Stampate in tirature limitate, queste registrazioni venivano distribuite solo in cerchie interne di programmisti, selezionatori musicali, giornalisti, fonici, e quando lavoravo alla RAI in età di anni 80 ricevevo in omaggio molti LP allo scopo di utilizzarli nei montaggi in studio. Devo dire che però con un po' di supponenza preferivo sonorizzare i programmi che realizzavo con musiche già note, perché non mi piaceva eseguire il compitino. E tuttavia in quei 33 giri ci ritrovavo autori che conoscevo, turnisti, il meglio dei backstage del mondo della cosiddetta musica leggera. Il pubblico non poteva accedere direttamente a quelle musiche, ma molte di loro hanno lasciato un ricordo indelebile negli ascoltatori del tempo. Pensiamo alle tante sigle televisive di programmi che si ripetevano di giorno in giorno per anni e anni. Una miscela di suoni beat, funky, soul, cha-cha, samba, una miscela che definiva un suono tutto italiano dove il jazz sperimentale si sposava alle nuove possibilità offerte dai primi sintetizzatori e dalle tecnologie di registrazione. In fondo, se ci pensate bene, anche la colonna sonora italiana ha subito un cambio di passo, buona parte grazie a musicisti provenienti dal jazz, Piccioni, Trovajoli, Umiliani, e le musiche di quei maestri sgorgavano da pellicole spesso di seconda serie, oggi ancora ricordate proprio per le colonne sonore, diventate di culto e in grado di raggiungere collezionisti ovunque, dall'Inghilterra al Giappone. Erano The Swingers con Di Marco, meditazione per evocare atmosfere, stereotipi orientali o orientaleggianti. Scrive Nicola Conte, mentre le grandi opportunità discografiche per il jazz erano scarse, una rete incredibile di piccole etichette appartenenti a case editrici spesso create dagli stessi compositori cominciò a fiorire, e questo creò uno spazio aperto in cui i musicisti potevano esprimere sonorità più sperimentali e libere. Viaggio presenta gemme rare provenienti appunto da piccole etichette, in particolare dai cataloghi Cenacolo e Rotary. E oltre a Tommasi vi ritroviamo Stefano Torrosi, il belga Joël Van den Groenbroek, Alessandro Alessandroni, la moglie cantante Giulia De Mutis, nota come Kema. E proprio con un brano di Alessandroni, il mitico zufolatore degli spaghetti western firmati Morricone, voglio chiudere questa recensione. Un esempio di musicista a tutto campo, Alessandroni, al servizio del grande schermo come un artigiano del Rinascimento. Compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore, polistrumentista, e di lui fondatore dei Cantori Moderni, dove c'era anche Dora Orlandi. Quest'anno ricorre il centenario della nascita, ma non mi risulta che se ne siano accorti in molti. Una carriera specchio dei tempi, la sua, che va dal coretto in Mana Manà di Umiliani, un po' il manifesto della Library Music Italiana, ai dischi per la Beat Records di Franco De Gemini, concorrente della CAM e della Bixio nel settore delle colonne sonore. Musiche che passavano da una produzione all'altra, rivestite di nuovi arrangiamenti riproposte da un film al catalogo e poi alla library. Un po' come è stato per il tema di Fortunella che Nino Rota ripropose nel Padrino, e questo non a caso gli impedì di ricevere l'Oscar nella logica della originalità a tutti i costi. Sappiamo che poi 3 anni dopo lo vinse col Padrino, parte seconda. E nella library music l'originalità non è un valore assoluto né la prima cosa a cui i musicisti guardano. Conta anzitutto il mood, e se sei in the mood, per dirla con Glenn Miller, hai fatto bene il tuo mestiere. A volte però, come osserva Nicola Conte, alcuni di questi album avrebbero potuto essere vere e proprie uscite d'artista, realizzati con una creatività esplorativa che continua a risuonare potentemente ancora oggi. Un saluto da Paolo Prato.